Allora, io volevo un attimo fermarmi perché volevo sapere se ci fossero delle domande.
Lo scopo del tuo intervento è, come quello del libro, una presentazione che invogli poi a prendere in mano il seguito. Non si pretende di più, non lo prendeva neanche Maritain. Vediamo subito se c'è qualche domanda, perché ho visto che tutti prendevano appunti, quindi probabilmente qualche cosa può venire fuori subito. I contenuti, è chiaro che bisognerebbe prendere in mano il libro poi e entrarci, però lo scopo di queste presentazioni è proprio quello di aiutare a ricordare anche che esiste una bibliografia che è stata proposta principalmente ai fellow della scuola, ma è disponibile per tutti, che questa bibliografia prevede un percorso che è logicamente strutturato, per farsi un'idea di quali sono le basi filosofiche che per Don Giuseppe e per me sono state fondamentali per aprire poi un confronto con le scienze. Poi dopo ognuno il lavoro, noi ci abbiamo messo 40 anni a fare sto lavoro, per cui è logico che... Però avere uno che ti presenta le cose, intanto significa che quella persona si è messa sul libro e quindi è da imitare in qualche modo, no? E poi lancia delle frecce. È chiaro che questa esposizione è datata, insomma, no? Risente di una... il resto del lavoro di confronto noi lo stiamo facendo da anni, del DISF, ve lo proponiamo in tutti i seminari, quindi in qualche modo...
Posso?
Prego.
Per il ghiaccio?
Avanti.
Allora, mi farebbe piacere leggervi, perché io non ho letto, cioè, mi sono un po' addentrato e sfruttando l'estate mi sono anche letto qualcosa di Maritain di fuori. E volevo leggervi qualcosa che Maritain ha scritto in una prefazione alla seconda edizione della Filosofia Bersoniana, e che in qualche maniera è correlato a quanto vi ho detto finora. Nel 1908, mentre decidevamo nella campagna vicina ad Heidelberg se potevamo accordare la critica di Bersoni del concetto, delle forme del dogma rivelato, che l'irriducibile conflitto fra gli enunciati concettuali della fede teologale, che aveva recentemente disflagellato ai nostri occhi la dottrina filosofica per la quale ci eravamo appassionati durante i nostri anni di studio, dalla quale ci dovevamo di essere stati liberati dagli idoli del materialismo, ci apparve come uno di quei fatti troppo certi di cui l'anima appena ha cominciato a confessarseli, se da subito non sorgirà più ad essi. Poiché Dio ci propone nei concetti e nelle preposizioni concettuali che ci giungono grondanti del sangue dei martiri, al tempo dell'arianesimo si sapeva di morire per la causa di Iota, le verità più trascendenti e più inaccessibili alla ragione, la verità stessa della sua vita divina, il suo abisso, e dunque perché il concetto non è un semplice strumento pratico, incapace di trasmettere da solo il reale al nostro spirito, buono per suddividere artificialmente delle continuità ineffabili, e che lascia sfuggire l'assoluto come l'acqua attraverso una rete. Grazie a questa meraviglia naturale di forze e di unità che l'intenzione analogica, gettata da un margine all'altro, e che rende la nostra conoscenza capace di unificare, il concetto divinamente elaborato nella formula dogmatica contiene, senza limitarlo, e fa discendere in noi, come uno specchio e un enigma, ma anche tutta la verità, il mistero stesso della divinità, che si pronuncia eternamente nel verbo increato e si è raccontata nel tempo con il linguaggio umano attraverso il verbo incarnato. In questo momento noi non avevamo ancora conosciuto San Tommaso. Era sua indistruttibile verità, presentata dalla fede, che la riflessione filosofica si appoggiava a lui per restaurare l'ordine naturale stesso dell'intelligenza all'essere e per riconoscere la portata ontologica del lavoro della ragione. Affermando allora noi stessi, senza cavilli né inclusioni, l'autentico valore di realtà dei nostri strumenti umani di conoscenza, eravamo già tomisti senza saperlo. Quando alcuni mesi più tardi abbiamo incontrato la Summa Teologica, non avremmo posto ostacolo al suo fiotto luminoso. Allora, perché vi ho letto questo? Perché è un testo stesso di Maritain, che in qualche maniera riassume e cerca di spiegare meglio la prima parte in cui vi ho parlato. E dall'altra parte, soprattutto, per chi magari per adesso non ha mai letto uno scritto di Maritain, e lo invito a farlo, fa anche capire il modo molto compatto e ricco con cui affronta i concetti e i problemi. E è molto veramente a volte commovente leggere l'opera di Maritain, perché al suo interno non nasconde aspetti di vita personale e di vita vissuta. Non so se questo vi ha stimolato a...
Sì, a me sì. Posso aggiungere a quello che tu dici qualcosa che forse può aiutare anche gli altri, perché capisco che ci si trova un po' spaesati. Non ho difficoltà a confrontare un percorso come ha fatto Maritain con quello che ho fatto io, che in parte sicuramente ha fatto anche Don Giuseppe, che hanno fatto altri amici, almeno della nostra generazione, che però penso che possa essere utile anche a voi. Questo vale sia venendo da studi scientifici che forse quasi di più venendo da studi umanistici, perché e filosofici. Il quadro che offre una facoltà universitaria, soprattutto di filosofia umanistica, non solo in questi ultimi anni, ma anche negli anni in cui avete studiato voi o che abbiamo studiato noi e anche prima, è un quadro estremamente frammentato, dove non viene proposto una teoria o un sistema filosofico, così come invece chi studia fisica, matematica e scienze ha la proposizione da parte dei docenti di discipline che si integrano insieme e costituiscono un sistema di pensiero unitario. Cioè, nella fisica tu sai dove mettere la fisica classica, dove mettere la relatività, dove mettere la meccanica quantistica, e sono un sistema di pensiero organico con dei principi e delle deduzioni, dei teoremi, eccetera. La filosofia anticamente era questo, oggi non lo è più, è una specie di mosaico di tante opinioni o di varie, nel migliore dei casi, sintesi che non vengono neanche insegnate insieme, ma si insegnano frammenti di autori. Per cui oggi manca un punto di riferimento, uno si trova totalmente disorientato. Se poi viene da una disciplina scientifica, ancora di più, perché non ha neppure la terminologia filosofica standard, diciamo così, per cui fa fatica. Però il desiderio di una sintesi di pensiero, di una visione di sintesi dentro cui collocare la scienza, ma metterci anche la dimensione umana, la dimensione di tutte quelle cose che non sono immediatamente matematizzate o matematizzabili, uno ce l'ha, certe domande ce le ha. Allora, accostare San Tommaso di Pacca non ci si riesce, perché ci sono troppi secoli di mezzo. Io poi vi racconterò queste cose a Roma la prossima volta, devo parlare di San Tommaso. Avere un intermediario che usa un linguaggio abbastanza moderno, abbastanza vicino a noi, e che ti apre una strada, ti aiuta. La scoperta che si fa è che ci si trova per la prima volta di fronte a un impianto che somiglia molto a quello scientifico per l'organizzazione, perché ci sono varie discipline, e Paolo in questa seconda parte ci ha fatto un po' l'elenco di queste discipline, la logica, la filosofia naturale, che era la fisica di allora, la psicologia, che sarebbe la teoria cognitiva di oggi, se vogliamo tradurre, non psicologia nel senso moderno, ma nel senso classico. Poi una teoria dei fondamenti, che è la metafisica, l'ontologia, oggi la chiamiamo teoria dei fondamenti, per capirci in termini. Hai un sistema di cose che sono organizzate tra di loro, ognuna è al suo posto, sono collegate, l'una fa da base alle altre, e uno dice: qui si respira, perché qui c'è un'organizzazione, un organismo che ha caratteri simili a quelli di un impianto scientifico. Non usa il formalismo matematico, ma usa comunque la logica, usa la dimostrazione, può avere il limite e il pregio di usare il linguaggio comune invece di un linguaggio formalizzato, però è organizzato in questa maniera. Allora, o uno si arena, dice non ce la faccio, oppure mi fido, oppure non sono ancora pronto, oppure uno viene invogliato a dire: si può un sistema di questo genere tentare di ricostruirlo anche oggi? o di costruirlo non vecchio, ma sulla base delle, delle cose che sappiamo oggi, che sono sicuramente tante di più anche rispetto a quelle di allora. Ecco, questo è il DISP e questa è la scuola Sisri, cioè il tentativo di mettere in contatto il mondo scientifico e anche umanistico di oggi, soprattutto quello scientifico, perché ha una sistematica, il mondo scientifico è l'ultimo che è rimasto ancora organizzato sistematicamente, in cui non si possono fare delle chiacchiere, perché ti cacciano via da un convegno se fai delle chiacchiere e non presenti dei risultati originali. Ecco. È chiaro che non si parte dalla clava, ma ci si confronta con chi questo lavoro l'ha fatto nel passato. La massima sintesi filosofico-scientifica e teologica è stata quella di San Tommaso, per cui avere qualcuno che ti consente di mettere il naso e di accostarsi a un autore come quello è un aiuto. La fatica da fare c'è, perché il linguaggio è diverso dal nostro, perché il modo di pensare era diverso dal nostro, anche perché il contesto sociale era diverso dal nostro. Loro vivevano in un contesto integralmente cristiano, noi viviamo in un contesto integralmente anticristiano, insomma. E quello che ci hai detto tu vuole essere un invito a questo. Si capisce che tu ti sei entusiasmato per questa prospettiva. Ecco, bisogna vedere, comunque, di pure quello che volevi.
Allora, in realtà, vi confesso, tutto il mio totale limite, io ho veramente studiato, ho letto un po' in giro a destra manca per riuscire ad affrontare questi problemi, perché io mi rendo conto di essere stato il primo a essere catapultato proprio contro questo scoglio del tutto l'utilizzo dei termini di maritime, dell'approccio filosofico alla scienza. E ho trovato un pezzettino che vi leggo molto interessante. Allora, io vi faccio una citazione e vi dico dopo di chi è. Avere scienza di qualcosa significa averne una conoscenza portata a perfezione, che vuol dire apprendere perfettamente la sua verità. I principi dell'essere di una cosa e della sua verità sono infatti gli stessi. E poi, per la parola scienza per Maritain evoca alla mente una certa perfezione della conoscenza. Anche nel linguaggio ordinario, avere scienza di qualcosa non significa possedere opinioni o congetture sull'argomento, ma conoscere, avere conoscenze solide e ben fondate, come ad esempio la differenza tra chi come scienziato studia gli animali e chi invece ne è semplicemente un appassionato. Un naturalista conosce molto di più l'anatomia, la fisiologia, il comportamento di un animale rispetto a un banale appassionato. Questa idea di perfezione della conoscenza, quando si trova allo stato di scienza, idea che nasce dall'analisi dell'uso quotidiano ordinario della parola, va a costituire quella che la logica classica chiama definizione nominale, la definizione cioè del significato del nome, la quale introduce alla definizione reale, che definisce per quanto è possibile la natura della cosa, della res, significata dal nome. Ora vi faccio una battuta giusto per rendere... faccio io una domanda a voi. Secondo voi, la citazione che ho letto all'inizio di chi è? Quella avere scienza di qualcosa significa avere una conoscenza portata a perfezione, che vuol dire apprendere perfettamente la sua verità. I principi dell'essere di una cosa e la sua verità sono infatti gli stessi. Secondo voi chi è l'autore? Non è Maritain.
Sentiamo le opinioni in giro.
Tommaso, non lo so. È un autore contemporaneo o...
Luca dice Tommaso. Qualcun altro cosa offre?
Nessuno si azzarda.
Da Stefano, Michele?
Dai una risposta tu perché sono, non sono addentro gli tuoi ascoltatori per azzardarsi.
Ha ragione Luca, non so se mi sentite. In realtà... Pronto?
Sì, sentiamo.
È San Tommaso d'Aquino.
È certo, che pesca poi su Aristotele, perché in realtà è la concezione della scienza di Aristotele questa qui.
Ecco, in realtà mi fa piacere, perché in realtà uno, cioè anch'io quando ho letto la prima volta questo straccio di un libro, ho detto, cioè mi ha fatto effetto, perché mi ha portato dalla scienza o dalla conoscenza apparente che io posso avere del mondo scientifico per quello che mi riguarda, della mia branca, a Maritain, secondo me è molto interessante. è anche molto una, è anche una sfida, non è facile.
La concezione della scienza che avevano Aristotele e Tommaso è di una forma di conoscenza perfettamente rigorosa e quindi certa, nel senso di immune da contraddizioni, come è la nostra scienza del resto, e che però è in grado di arrivare ad attingere elementi di verità. La verità non è che la becchi tutta in blocco, solo Dio ce l'ha tutta in blocco, però tu puoi accedere gradualmente ad aspetti veri e non solamente di opinione o solamente congetturali. La scienza moderna, se tu prendi se prendi i filosofi della scienza moderni come Popper eccetera, ti dicono invece che tu arrivi a conoscere solo delle congetture, poi vai a tentare di controllare se sono vere o false e ne escludi alcune e hai solo delle congetture. Beh, qui ci sarebbe un lungo discorso da fare, perché il motivo per cui è successo questo, oltre a tutta la crisi del realismo, eccetera, è la crisi del metodo induttivo, no? Perché uno dice, io per avere una conoscenza sicura, partendo dall'esperienza, dovrei conoscere tutti i casi possibili. E io non sono in grado di conoscere tutti i casi possibili, a meno che non siano un insieme piccolissimo. È chiaro che se io ho 10 oggetti, posso andarli a esaminare tutti e 10. Se ne ho dei miliardi, ne esaminerò qualche centinaio, qualche migliaio, faccio una statistica e faccio una congettura. Invece Aristotele e Tommaso fanno un altro discorso, dicono, che è una cosa geniale, non lo dice quasi nessuno, ma qualcuno ci è arrivato a capirla: l'induzione è costitutiva, è costruttiva, cioè tu, esaminando un certo numero di casi, anche limitato, arrivi comunque a cogliere un aspetto vero, che non sarà la pienezza della verità, ma qualcosa di verità c'è. Poi esperienze successive ti possono costringere a correggere questa cosa, e allora conquisti un altro elemento di verità. In questo modo arrivi a denunciare delle leggi che non sono pure congetture come se piovessero dal cielo, piovono realmente dall'esperienza, vengono tirate fuori realmente dall'esperienza. Mentre l'intelligenza dei concetti fa questa operazione sulle singole nozioni, quindi ti fai la nozione universale di cane, cavallo, casa, uomo, eccetera, l'induzione lo fa sui giudizi, cioè sugli enunciati e quindi sulle leggi. Ti permette di arrivare a costruire, oggi lo si fa matematicamente con delle equazioni, con delle relazioni. Allora lo facevano con degli enunciati nel linguaggio comune. È chiaro che oggi, se noi, poi finisco perché vi sto facendo una sintesi mostruosa di quello che è un progetto di lavoro, chissà quanto durerà, se oggi uno riesce a passare da un formalismo puramente matematico, pensate che la matematica è passata dalla teoria dei numeri alla teoria degli insiemi, per esempio, se si fa il passaggio successivo dalla teoria degli insiemi alla teoria di enti qualunque, che non sono collezioni di oggetti, costruisce un'ontologia formale. Allora arrivi a riconquistare tramite un formalismo quegli elementi che ai tempi di Aristotele e Tommaso venivano descritti solo col linguaggio comune. Quindi hai il guadagno di un linguaggio tecnico e il recupero di un realismo e di un linguaggio che è capace di descrivere la totalità degli enti dal punto di vista qualitativo, e non solo numeri, insiemi e relazioni, insomma, no? Ecco, questo può essere un progetto interessante che si confronta con quello che ci ha detto Paolo, che ci arriviamo un po' alla volta a rifletterci su questo. Adesso detto così è una mattonata, insomma, no? Tenete conto che poi noi sono anni che raccontiamo certe cose, ci sono tutte nelle registrazioni dei nostri seminari, poi dopo vi dirò, vi suggerirò anch'io qualcosa anche dei corsi che ho fatto io, che può essere utile seguire qualcosa per ambientarsi, che uno piove qui. Quello che ci ha proposto Paolo attraverso Maritain è un'introduzione a tutto questo, come era stata elaborata da questo autore, insomma. Quindi dentro non c'è un'archeologia del passato, dentro c'è una metodologia notevolissima. Scusate, ma
oh, grazie.
Mi è venuto spontaneo raccontare cose che pescano un po' anche nella
allora,
mia esperienza.
Io magari vorrei proprio, utilizzando, riassumendo quanto hai detto tu, partire poi la prossima volta e cercando di riassumere tutta questa parte poco, per poi parlare della teodicea, della filosofia dell'arte, che da un certo punto di vista è più facile da capire, perché la filosofia pratica, critica, poi per concludere.
Sì, sì, no, stai tranquillo che ci sarà, se sei venuto ci sarà.
Allora, io vi saluto e vi ringrazio.
Allora, noi ti mandiamo tanti saluti, tanti auguri per Elisabetta e anche per te, che sei meno tranquillo di lei, sicuramente.
Purtroppo sì.
Eh beh, va bene così.
Tanti genitori, uno impara anche a,
certo,
a fidarsi, perché in realtà essere genitori per me è capire che in realtà anche lui è figlio per primo, non solo figlio di mia gente, ma un po' figlio di Dio, perché la vita è un mistero, generare la vita. Quindi, come lui o lei avrà bisogno di noi, anche noi abbiamo bisogno di un padre che ci aiuta. Quindi.
Prima di tutto volevo ringraziarti per la presentazione, perché fa venire voglia di leggere il libro.
Beh, grazie. E
secondo, aspetta che metto la telecamera. Ci puoi fare avere le slide? Perché secondo me è utile per ritornare
sì, sopra. Sì, ma mi sembrava di avere il primo gruppo di slide, le avevo già mandate, vero? Sì.
Sì, nella prima parte io le avevo già messe in rete, la parte che tu hai presentato la volta scorsa è in rete. Se c'è da integrare qualcosa, se non mi ricordo se quello che hai detto oggi era già presente in quella.
No, non la va parte.
Mandi un'altra parte, io
sì, certo.
Dopo, adesso quando tu sei partito, dopo io spiego anche dove trovare tutte queste cose, perché noi tutte le volte registriamo, abbiamo le audio e video, salvo che non venga, ma normalmente viene, e vi posso indicare dove sta la roba, perché adesso alcuni lo sanno perché sono veterani, altri non lo sanno, e farò loro vedere come raggiungere il materiale.